al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi in studio. Grazie anche a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, a Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che mi aiutano nella messa in onda di questo programma. L'aldilà della notizia di oggi torna a parlare delle vacanze lavoro del Papa quest'anno a Castel Gandolfo. Le udienze del mercoledì sono sospese, tra l'altro riprenderanno il prossimo 4 di agosto e il Papa, nel passeggiare, riposare e pregare, sta per terminare anche le bozze del manoscritto della terza parte del suo libro dedicato ai Vangeli dell'infanzia. Oltre a scrivere, il Papa dedica grande importanza alla preghiera, lo ha ricordato proprio all'Angelus la domenica scorsa da Castel Gandolfo. L'estate è un tempo favorevole all'ascolto della parola del Signore. Chi prega non è solo, ha detto il Papa. E noi, proprio prendendo spunto dalle vacanze del Papa, da quanto ha detto il Papa all'Angelus della domenica scorsa, salutiamo il primo ospite di oggi e si tratta di Monsignor Piero Coda, che è preside dell'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, siamo in provincia di Firenze, e presidente dell'Associazione Teologica Italiana. Monsignor Coda, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno.
L'estate è tempo di preghiera, così molti dicono, tra l'altro ci sono anche molti che fanno vacanze di preghiera ritirandosi qualche giorno anche in conventi di clausura sulle montagne italiane e non solo. Ci sono anche molte persone che dicono: noi preghiamo, ma le nostre preghiere poi non vengono esaudite. Allora, Monsignor Coda, ci dobbiamo affidare alla preghiera, come e perché?
Ma innanzitutto bisogna intendere la preghiera non tanto come una richiesta, una domanda che viene rivolta a Dio, perché in questo fatto c'è sempre qualcosa di interessato, di non pienamente gratuito. La preghiera innanzitutto è mettersi in ascolto, come ha detto Benedetto XVI proprio nelle parole che lei ha ricordato nell'Angelus di domenica scorsa. La preghiera è ascolto, cioè fare silenzio dentro di sé, mettere a tacere i tanti rumori, le tante voci della vita quotidiana e ascoltare la parola molto discreta, molto attenta, un soffio, una brezza che ci viene da Dio, lasciarsi interpellare da Dio. Poi certamente ci sarà anche il momento in cui vengono presentate le nostre richieste, a Lui gli si offre la nostra vita, ma prima di tutto la preghiera è imparare a ascoltare la voce di Dio nel silenzio.
La preghiera, Monsignor Coda, è anche un dialogo. Per alcuni questo dialogo non sempre ha un ritorno. Allora, come ascoltare la parola di Dio nella preghiera?
Ma guardi, il ritorno è qualche cosa che va scoperto progressivamente. La preghiera, come tutte le attività umane, tutti gli esercizi della nostra umanità, è qualche cosa che si apprende, non è un dato guadagnato una volta per tutte. E quindi ascoltare la voce di Dio, imparare a discernerla tra le mille altre voci che si presentano sul palcoscenico della nostra esistenza, non è un fatto scontato. Occorre fare ginnastica, occorre imparare. Gli antichi padri della Chiesa, maestri dello Spirito, dicevano che la preghiera è un gymnasium, appunto una ginnastica. Come per fare sport occorre essere allenati, così per vivere la preghiera occorre allenarsi, e allora si impara pian piano a ascoltare la voce sottile di Dio, a sentirne il tono, ad avvertire quanto Egli attraverso la sua parola vuole dire alla nostra vita.
All'Angelus di domenica scorsa il Papa ha detto che chi prega non è solo, e qualche commentatore ha interpretato che la preghiera può avere anche un elemento psicologico che allontana la solitudine dell'uomo.
Ma guardi, in verità, dal punto di vista dell'esperienza non solo cristiana, ma direi dell'esperienza umana aperta alla parola del trascendente, all'orizzonte dell'infinito, non c'è mai solitudine vera e propria nell'uomo. Anche quando noi parliamo di solitudine, vogliamo significare il nostro trovarci di fronte a Dio. Ecco, il senso della nostra vita è stare di fronte all'altro, perché siamo creati da Dio, quindi noi siamo in quanto siamo di fronte a Dio. Il Dio stesso in cui noi cristiani crediamo non è una solitudine assoluta e infinita, ma è comunione, ascolto e dono reciproco del Padre e del Figlio nel soffio dello Spirito. L'esistenza umana è veramente solitudine quando è capacità di ascolto dell'altro e, nell'orizzonte dell'altro, ascolto degli altri.
Monsignor Coda, c'è un luogo privilegiato in estate dove pregare? Perché spesso noi vediamo la Chiesa come luogo principe dell'incontro spirituale con Dio, ma spesso in estate noi siamo al mare, in montagna, ci troviamo in luoghi all'aperto spesso. Ecco, c'è un modo, un luogo privilegiato dove pregare, o la preghiera è comunque accettata in ogni luogo e in ogni tempo?
Ma la preghiera può accadere in ogni luogo, in ogni momento della nostra vita. Ciò non toglie che vi siano dei luoghi privilegiati. Se noi vediamo l'esperienza dei grandi santi, dei grandi maestri della preghiera, vedremo che loro cercano sempre dei luoghi in cui il contatto con Dio è, direi, più spontaneo, più naturale. E quindi la montagna, l'orizzonte infinito del mare, il tramonto, la natura, ecco, sono luoghi che normalmente, naturalmente ci portano ad elevare il nostro animo verso Dio, perché questa è la preghiera, elevatio mentis ad Deum, dicevano gli antichi, cioè apertura, elevazione della nostra mente verso Dio. Quindi quando mi trovo in montagna di fronte a un ghiacciaio, oppure in una foresta di fronte al mormorio della brezza, del vento in mezzo agli alberi, tra i fiori, o in qualunque altra situazione naturale bella, io sono portato attraverso la natura a incontrare la voce di Dio.
Monsignor Coda, quindi per chiudere questa nostra breve riflessione sulla preghiera, anche in vacanza non dobbiamo dimenticarci di utilizzare questo strumento per comunicare con Dio, anche se apparentemente può sembrare forse più difficile.
Ma guardi, penso proprio che paradossalmente la vacanza sia il luogo principe più adeguato per incontrare Dio, perché quel momento della vacanza si è liberi da tante occupazioni quotidiane, la nostra mente e il nostro cuore spontaneamente sono aperti a ciò che più intimamente è essenziale nella nostra vita. Quindi direi proprio, consiglierei con tutto il cuore di sfruttare questi momenti di libertà e di grazia come il momento in cui ci possiamo aprire a un incontro più vero, più libero, più gratuito con Dio, e quindi un momento di preghiera intenso, semplice, spontaneo.
Grazie a Monsignor Piero Coda, preside dell'Istituto Universitario Sofia di Loppiano in provincia di Firenze e presidente dell'Associazione Teologica Italiana. Grazie e buona vacanza.
Grazie
a lei.
Grazie a lei, arrivederci.
Chiudiamo questo primo collegamento mentre salutiamo un secondo ospite di oggi, Renato Vertunni, una voce amica del nostro canale italiano della Radio Vaticana, esperto di storia romana, in particolare di storia romana del 1800. Buon pomeriggio, Renato.
Salve a tutti, eccomi qua.
Stiamo prendendo spunto dalla vacanza lavoro del Papa a Castel Gandolfo, dove tra l'altro, oltre a pregare, lo abbiamo detto all'inizio del nostro programma, il Papa ha cominciato a preparare il terzo volume della sua opera su Gesù. Ricordiamo, dopo aver consegnato nei mesi scorsi il manoscritto del secondo volume dedicato alla Passione e alla Risurrezione, che sarà forse in uscita in libreria a primavera prossima, Benedetto XVI sta ponendo proprio in questi giorni mano alla terza ed ultima parte dedicata ai Vangeli dell'infanzia di Gesù. Il Papa all'Angelus ha ricordato l'importanza della preghiera durante la vacanza, ne abbiamo parlato poco fa con Monsignor Coda. Con te, Renato Vertunni, volevamo invece andare oltre questo aspetto e parlare dell'importanza di Castel Gandolfo anche nella storia dei vari pontificati che si sono succeduti nel corso della storia, un luogo di villeggiatura, un luogo storico molto importante, anche un luogo artistico. Perché quindi Castel Gandolfo è stato scelto dai papi come luogo di vacanza?
Ma perché nella Villa Berberini non so perché sia stata scelta, so solamente che Pio IX andò varie volte a Castel Gandolfo, ma non esattamente nel periodo estivo. La prima volta ci andò nel 1851, dal 1 al 15 luglio. La seconda volta andò invece nel 52, dal 9 al 26 di settembre. Poi nel 53 tornò ancora dal 2 al 23 maggio, ecco, lo vediamo già in maggio a Castel Gandolfo, e lo vediamo sempre Pio IX, lo vediamo nel 1858, sempre a maggio, a metà di maggio, quando andò a Castel Gandolfo, andò a fare poi una gita ad Anzio. Lui amava molto il mare, era di Sicilia, e quindi da Castel Gandolfo si vede Anzio, e lui voluto andare a fare questa gita ad Anzio, e ci andò proprio esattamente andò il Papa ad Anzio il 9 del maggio del 58. Nel 59, 1859, ritorna ancora in ottobre, vedete ottobre, non è estate, a Castel Gandolfo, e ritorna ancora ad Anzio. L'ultima volta che il Papa andò a Castel Gandolfo fu nel 1869, sempre in maggio. Lui amava andare a Castel Gandolfo alla fine della primavera o all'inizio dell'autunno. Di questa atmosfera romantica, pulita di Castel Gandolfo. Ovviamente dopodiché non potrei più andare a Castel Gandolfo per via della caduta dello Stato Vaticano. Pio XI, e qui la storia è carina, andò nel 1933, per la prima volta voleva vedere Castel Gandolfo, e partì da Roma con una sua automobile, c'erano altre automobili che lo seguivano, e a un certo momento la gomma dell'automobile del pontefice si sgonfiò, ebbe una foratura.
Allora quindi il Papa bucò la ruota della macchina.
La macchina del Papa si bucò la ruota, e dovette rimanere per un certo periodo lungo la strada aspettando che gli autisti cambiassero la ruota. Pio XI ha dato molte volte a Castel Gandolfo, ma lui amava sempre, anche lui andava in settembre o in ottobre. Questa è una consuetudine che i castellani, forse ancora i vecchi, lo ricorderanno, ma non andava nel periodo più caldo, l'estate, in cui passavano in Vaticano. Poi Pio XII andava spessissimo a Castel Gandolfo, anche nel periodo estivo, ma però anche lui, Pio XII andò niente di meno che in novembre a Castel Gandolfo, perché Castel Gandolfo, nella sua posizione geografica, dà una sensazione, diciamo, di questa pianura di Roma che va dal mare a Roma, è un aspetto caratteristico anche dal punto di vista artistico, e, come diceva Monsignore, anche una spiritualità sublime che avvicina l'uomo a Dio. Quindi amavano andare a Castel Gandolfo non solo per riposarci, come fa l'attuale pontefice, ma per meditare, per essere vicino a Dio, per avere un momento di relax dal mondo materiale che più o meno circonda anche i pontefici.
Vertunni, scusami se ti interrompo, Castel Gandolfo fa parte anche di una tradizione popolare romana. La presenza dei papi a Castel Gandolfo poteva significare, ha significato nel corso della storia, una maggiore vicinanza del Papa alle caratteristiche locali di Roma, si pensa ai castelli.
Diciamo che Castel Gandolfo è anche legato nella storia a Pio IX, per quando fuggì da Roma con la Spower e andò a prendere la riccia. Lui passò davanti al portone di Palazzo Barberini con una, lo ricorda questo con trepidazione ed emozione, perché non sapeva quando sarebbe tornato a Roma, e siamo all'epoca della Repubblica Romana. Però la vicinanza dell'atmosfera dei castelli, oggi i castelli sono molto cambiati, stanno diventando ovviamente un grande rione di Roma, ma è la vicinanza del popolo dei castelli al Papa. Poi quei prodotti dei castelli, il vino, le pesche di Castel Gandolfo, tutte cose che venivano apprezzate dai pontefici, anche dal punto di vista proprio materiale del contatto con la gente. E i castellani se lo sentivano, il Papa se lo sentivo un po' un cittadino loro in questo periodo in cui il Papa stava lì. E i 64 anni in cui il Papa non andò a Castel Gandolfo, i papi non andarono a Castel Gandolfo per via della caduta della Santa Chiesa, indubbiamente i castellani ne soffrirono, ecco.
Tra l'altro noi dobbiamo ricordare anche un'altra caratteristica, che proprio la ferrovia attuale esistente che da Roma porta a Castel Gandolfo è stata voluta proprio dai papi.
Sì, dunque la ferrovia, abbiamo parlato già un'altra volta, era la Roma Frascati, e si avvicinava a Castel, passava sotto Castel Gandolfo a una certa però distanza, perché alla Cecchina c'era questa stazione che oltre sotto Marino, diciamo, i papi poi lì andavano in carrozza a Castel Gandolfo, ma la linea ferroviaria era Roma Cecchina Frascati. Poi dopo deviò per andare alla fine dello Stato della Chiesa, ma sempre passava sotto Castel Gandolfo, perché Castel Gandolfo è alto e la ferrovia passava invece in basso. Però si avvicinava moltissimo, e una delle ragioni della Roma Frascati era quella di portare il pontefice fino a un certo punto della strada ferrata alla Cecchina vicino a Marino, ecco.
Io ringrazio il nostro ospite Renato Vertunni, esperto di storia romana del 1800, per questi racconti che ci hanno ricordato la presenza dei papi nel corso degli anni del 1800 proprio a Castel Gandolfo. Grazie a te Renato Vertunni e a presto.
Grazie a tutti quanti voi per l'ascolto.
E ancora, per chiudere questa nostra trasmissione dedicata, diciamo, alle vacanze lavoro del Papa a Castel Gandolfo, da cui noi prendiamo, diciamo, uno spunto per affrontare, lo avete ascoltato, aspetti come la preghiera, aspetti come la storia anche di Castel Gandolfo, salutiamo il vescovo di Albano Laziale, che è competente come diocesi per Castel Gandolfo, Monsignor Marcello Semeraro. Grazie per essere con noi.
Buongiorno, eccellenza. Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E allora, in ultimo, parliamo un pochino anche del momento vero e proprio della vacanza del Papa, che legge, studia, lavora al completamento della sua opera sui Vangeli dell'infanzia di Gesù e, come abbiamo avuto modo di dire anche dai nostri microfoni, un pontefice che si sta ritemprando e sta veramente riposando. Lei lo ha visto, lo ha incontrato?
Ho incontrato il Papa domenica scorsa e l'altra domenica al termine della preghiera dell'Angelus. E in quell'occasione egli stesso ha ricordato come nel nostro emisfero questo sia per tanti un periodo anche di vacanza, l'ha augurata a tutti e anche alle nostre parrocchie, però ha anche aggiunto anche il Papa coglie questo periodo per un tempo di riposo. E effettivamente il Santo Padre l'ho veduto in questi due incontri a distanza di una settimana, disteso, contento, anche perché poi il momento dell'incontro con i fedeli a Castel Gandolfo è sicuramente uno di quelli che lo rallegra e lo conforta, perché sente le voci, vede i volti e i saluti che i fedeli, i pellegrini gli rivolgono.
Monsignor Semeraro, un elemento, lei lo ha appena ricordato, che personalmente mi ha colpito in questi Angelus domenicali del Papa a Castel Gandolfo è la grande, enorme presenza di popolo per questi momenti di preghiera mariana.
Sì, è una folla che si attende, ma in alcune circostanze anche sorprende, tant'è vero che appena domenica scorsa il Santo Padre ha voluto affacciarsi dall'altra parte, sulla piazza, perché i pellegrini erano davvero tanti e il cortile interno era affollato. E ci sono le tante provenienze che si fanno sentire con i loro canti, con i loro saluti, con i loro auguri al Papa. E davvero la domenica, in questi giorni di festa, la cittadina di Castel Gandolfo è tutta ravvivata, e ovviamente anche nella nostra parrocchia pontificia dobbiamo aggiungere delle celebrazioni di sante messe in più, sia nella chiesa sia nella cripta, per anche permettere a questi fedeli di partecipare serenamente alla messa domenicale.
Da Luca Collodi è veramente tutto. Io ringrazio Mario Scattone per la parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. La linea torna alla regia.